Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Ashiram keshirat Moshe shirelo inashem az yashir Moshe et divre hashiram Ashira keshirat Miriam al sefat hayam bata'an lahem Miriam et divere hashiram.
Esodo, capitoli dal 12 al 15. Il passaggio del mare, con Jean-Louis K.
Ed eccoci di nuovo con la Bibbia in mano a riprendere la nostra lettura passo passo. L'abbiamo fatto anche a Torino Spiritualità, ma adesso riprenderemo a farlo più analiticamente, anche se ci dovete aiutare voi che siete in ascolto a colmare le letture che non riusciremo a fare per intero. Quello che state ascoltando è un canto tradizionale ebraico ispirato al Cantico del Mare di Mosè, Ashira Keshirat Moshe, che io possa cantare come cantava Mosè. E questo sarà un momento della nostra lettura dei testi di oggi. Aspettiamo naturalmente le vostre lettere, le vostre domande, le considerazioni, e soprattutto ci auguriamo che stiate assieme a noi prendendo confidenza, passione nella lettura di questo libro difficile e straordinario. Da qui in avanti stiamo leggendo il libro dell'Esodo, la lettura si fa un po' meno semplice rispetto per esempio a Genesi, perché i racconti delle diverse tradizioni si intersecano in maniera un po' più complicata, però ecco, con un po' di elasticità cercheremo di farcela. Dunque Mosè, il chiamato dal Signore, il chiamato a portare la parola al piccolo popolo di Israele, dopo aver tentato senza successo di convincere il faraone a ridare la libertà agli schiavi, e dopo che il Signore ha mandato le 10 piaghe, ne parlavamo anche domenica scorsa, abbiamo visto in particolare l'ultima, quella più pesante, più difficile, quella dell'uccisione dei primogeniti degli egiziani. Ecco, Mosè riesce a fuggire, a far fuggire prodigiosamente il popolo attraverso il Mar Rosso, ma prima viene istituita una sorta di festa, che però non è solo una festa, ma un memoriale, la fondazione di un evento, è la festa di Pesach, e a parlarcene abbiamo invitato qui di nuovo Jean-Louis K. Buongiorno professor K.
Buongiorno signora.
Ricordate che è uno studioso belga che insegna qui da noi, oltre che a Lovanio, insegna qui in Italia al Pontificio Istituto Biblico, e che proprio sul passaggio del mare ha conseguito il suo dottorato, è vero? Nel 1984. E tra l'altro ci sono due suoi libri che trattano anche i capitoli di cui tratteremo oggi. Uno è I volti insoliti di Dio, l'altro è La strada e la casa, sono tutti e due degli itinerari delle meditazioni bibliche, e vi ricorderete, ne parlavamo già l'altra volta, il suo stile è molto puntuale, esegetico, ma nello stesso tempo con uno spessore spirituale molto profondo. Allora, professor Sky, il rito della Pasqua occupa l'intero capitolo 12, dove sono ripetute varie volte alcune indicazioni e prescrizioni. In sostanza di che cosa si tratta? Perché a questo punto c'è questo rito? Che cos'è Pesach? Che cosa significa?
Sì. Beh, la parola Pesach crea problemi. Alcuni dicono che significhi passaggio, ma non è del tutto sicuro, ecco, finalmente è il nome di una festa, il nome di una festa che si celebra proprio nel mese di Aviv, il mese delle spighe, che sarebbe più o meno il nostro mese di aprile, e questo momento coincide, secondo tutte le tradizioni, con il momento in cui Israele è uscito dall'Egitto, e quindi la festa è collegata all'evento, e quindi abbiamo molte volte nella Bibbia un collegamento fra un evento della storia della salvezza è un evento della vita agricola. In questo caso sarebbe la nascita degli agnelli per la festa della Pasqua come tale, dell'agnello pasquale, e la festa degli azimi sarebbe la preparazione del primo pane dopo la raccolta dell'orzo, che sarebbe la prima parte della mietitura.
Ecco. Ecco, quindi questa festa di primavera che diventa, naturalmente un po' casualmente, però diventa una festa invece della storia. Ecco, questa diciamo intersezione fra natura e storia è una costante del testo biblico, e qui appunto porta una novità, no? Questa irruzione della storia nella storia naturale, diciamo.
Ogni volta, per le grandi feste di Israele, no? Ne abbiamo celebrato fra poco la festa delle capanne, c'è un evento della vita agricola, no? È la vendemmia. La festa delle capanne è semplicemente la festa delle della vendemmia, però è legata alla permanenza di Israele nel deserto, vivevano sotto capanne, no? E la capanna che si costruiva nelle vigne e nei vigneti durante la vendemmia, che è venuta a ricordare la capanna nel deserto. E questo è un elemento abbastanza particolare di Israele, di legare la storia, gli eventi che accadono una sola volta, con eventi ciclici, quelli delle stagioni, no? La celebrazione delle stagioni e della vita agricola.
Senta, cominciamo a leggere allora dal capitolo 12 i primi versetti e vedremo i riti della Pasqua. Naturalmente non potremo leggere tutto questo capitolo, ma ne leggeremo una buona parte, perché ci indica appunto alcune prescrizioni per segnare questo momento della storia di Israele, e poi appunto delle prescrizioni che saranno rispettate poi dagli ebrei di tutti i tempi, in tutti i secoli fino a oggi, no? Ecco, cominciamo la lettura.
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne.
Professor Ska, allora qui ci sono, dunque, intanto ecco, molte cose di cui lei ci ha già detto: l'agnello, le erbe amare, gli azimi. Perché tutte queste indicazioni così particolari? L'agnello deve essere senza difetto, mangiato in fretta, consumato tutto, quindi non prenderlo troppo grande né troppo piccolo. È singolare, no, che il Signore entri nella vita di un popolo che sta per essere liberato attraverso queste prescrizioni così minute.
Sì, le prescrizioni minute sono un segno dell'importanza della festa. Diciamo che ogni festa ancora oggi ha i suoi piatti ben particolari, e allora qui abbiamo la ricetta, ecco, ho indicazioni su la preparazione dell'agnello e sui contorni, si potrebbe dire, no? I pani azimi.
Il pane perché deve essere azimo?
Allora, perché è il primo pane dell'anno, quindi senza lievito, perché non c'è più lievito. No, allora si prepara il primo pane, per questo pane si fa un po' di lievito per preparare. E per segnalare l'inizio di una nuova stagione.
E le erbe amare?
Le erbe amare fanno parte semplicemente del contorno, direi, no? È quello che si poteva trovare in quel momento per mangiare. Allora, tutto questo diventa simbolico, no? Le erbe amare ricordano la vita amara in Egitto, no?
Durante la schiavitù.
E così via, no? I pani azimi è perché gli israeliti sono dovuti partire in fretta, non hanno avuto tempo di impastare, di far lievitare il pane, no? È così. Però tutte queste spiegazioni sono secondarie, no? Prendono significato perché creano di nuovo un legame con un evento.
Ecco, questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Ecco, il significato di questa parola memoriale, che viene introdotto qui, questo elemento del fare memoria, che sarà una costante così importante in tutta la storia dell'ebraismo.
Beh, la memoria è una facoltà abbastanza interessante nella Bibbia, no? La memoria rende presente il passato. Direi che la più bella formula che ho trovata a proposito della memoria si trova in Sant'Agostino, nelle Confessioni, dove lui dice: la memoria è il presente delle cose passate. Non è il passato, è il presente. Quindi fare memoria nella Bibbia significa rendere presente l'evento del passato, attualizzarlo, come si direbbe anche in italiano, renderlo attuale. Perché chi celebra la Pasqua vive l'evento come tale. Significa: sono un ebreo. Se sono un ebreo, perché i miei antenati sono stati liberati dalla schiavitù dell'Egitto quella notte. E celebrare la Pasqua significa entrare nella stessa esperienza, rifare la stessa esperienza, perché si vive della stessa libertà. Quindi significa affermare la propria identità e la propria appartenenza al popolo ebraico e alle sue esperienze fondamentali. Come rifiutare di celebrare la Pasqua significa escludersi dal popolo ebraico.
Quindi fare memoria anche come segno di appartenenza e di anche impegno personale, no? Cioè questo memoriale riguarda ciascun elemento di questo popolo.
Sì.
Ecco, e poi seguono altre descrizioni. Tra l'altro voglio ricordare che anni fa facciamo una puntata speciale di Pasqua con Paolo De Benedetti sul tema di Pesach, cioè della Pasqua ebraica, e poi la ripresa della Pasqua cristiana, perché Gesù poi, prima di morire, celebra la Pasqua in questo modo, no? Più o meno con i suoi discepoli. E questa serie la stiamo cercando, allora non c'era ancora il sito, quindi stiamo cercando di recuperare anche l'ascolto di questa puntata, però comunque al momento la potete trovare richiedendo il libro di Paolo De Benedetti sulla Pasqua, che abbiamo edito nella nostra collana della Morcelliana. Ecco, più avanti ci sono varie altre descrizioni: prenderete un fascio di sopo, lo intingerete nel sangue, ecco, c'è anche questo elemento sanguigno che a noi fa un po' impressione, ma insomma, ecco, poi aspergere gli stipiti della porta, anche questo è un segno molto particolare, no?
Qui ha un significato ben particolare nel contesto del libro dell'Esodo, perché l'angelo sterminatore sta per passare durante quella notte e riconoscerà a questo segno le case degli ebrei, e quindi non distruggerà i primogeniti degli ebrei.
Ecco, ma no, potevano mettere un segno di gesso invece col sangue, no?
Sì, perché il sangue in tutta la Bibbia ha un valore molto particolare. Il sangue è sacro e il sangue significa la vita. E tutto quello che è toccato col sangue o che ha qualcosa da vedere col sangue diventa sacro.
È interessante perché noi lo leggiamo oggi come un segno di morte, no? Invece sì, evidentemente è un segno di vita, sì, in questo
sì,
caso.
Sì. La vita è nel sangue, non la vita nel sangue. Probabilmente è un vecchio rito, no, che acquista un significato nuovo qui nel contesto del libro dell'Esodo, ma un rito praticato dai pastori prima della transumanza, prima di partire con le greggi, perché proprio in primavera inizia la stagione secca, quindi bisogna trovare pascoli diversi, no? E non si può più rimanere nelle terre più desertiche. Sì. E questo rito era probabilmente praticato per invocare la divinità, o era un rito apotropaico per allontanare i pericoli durante il viaggio.
Ecco, e poi, dunque, intanto, ecco, questo rito della Pasqua è pensato dentro le case, evidentemente, perché si tratta di, appunto, preparare il pane, il pasto, eccetera, e questo sarà poi uno dei riti intimi anche delle famiglie degli ebrei di tutti i tempi. Ecco, ed è molto particolare il ruolo che hanno i bambini, i figli. Dice a un certo punto: allora i vostri figli vi chiederanno che cosa significa questo atto di culto. Voi direte loro: è il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli israeliti, eccetera eccetera. E ci sono quattro domande che indicano le quattro tipologie dei figli, no?
E questo è soprattutto sviluppato allora nella tradizione ebraica, nel rituale della celebrazione della Pasqua ebraica. È interessante vedere che è una festa di famiglia, perché all'origine probabilmente era una festa di famiglia di nomadi che non avevano santuari, no, oppure non c'erano anche sacerdoti. Nel rituale che abbiamo qui, probabilmente è un rituale che è stato redatto dopo la distruzione del Tempio e prima della ricostruzione del Tempio, perché quando c'è stato il Tempio ci sono le regole del Deuteronomio che dicono che tutti gli agnelli devono essere immolati, sacrificati nel Tempio, e questo era probabilmente quello che si faceva al tempo di Gesù. E dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C., nella nostra era, è stata reintrodotta la regola che abbiamo qui di celebrare la Pasqua a casa, allora senza agnello evidentemente, ma non c'è più il legame col Tempio, no? Perché non c'è più il Tempio, quindi non è più possibile sacrificare gli agnelli, e quindi si
quindi il racconto è stato retrodatato, diciamo, sì, evidentemente, sì. Ecco, ma appunto queste domande di questi figli che cosa stanno a significare dentro questa pratica del memoriale, no?
È probabile che abbiamo qui quello che potremmo dire un embrione di catechesi, no? E la catechesi si fa prima di tutto in famiglia, no? Sono i genitori che insegnano ai figli gli elementi più fondamentali della loro tradizione religiosa, gli elementi più fondamentali della loro fede. E quindi sono le domande che fanno i bambini che permettono ai genitori di spiegare il senso della festa.
Se non fanno domande, vanno comunque sollecitati a farle, no?
Perché sono ruoli come al teatro. Ecco.
Senta, alla fine del capitolo vi è di nuovo il racconto dell'uccisione dei primogeniti. Appunto, in questi capitoli ci sono poi molte ripetizioni, no? Ritorno agli stessi passaggi, e viene detto a un certo punto che questa è una notte in cui si leva un grande grido per tutto l'Egitto. Ora, noi abbiamo osservato che quando il popolo ebraico leva il suo grido, il Signore lo ascolta. Ci si potrebbe chiedere perché il Signore non ascolta anche questo grido, il grido degli egiziani.
Sì, sì. Rispondo prima con una battuta, no? Queste domande bisogna farle a Dio stesso, ecco, è lui che sa esattamente che cosa deve fare. Ma direi che rimettendo il grido degli egiziani nel contesto, bisogna dire che per ben 10 volte non hanno voluto sentire, che Dio ha mandato 10 piaghe, no? E ha mandato Mosè tante volte al faraone, che ha sempre rifiutato. Poi sembrava aver capito, no, per ben 10 volte. E dopo questi 10 volte che arriva, cioè la decima volta, la decima piaga che arriva,
diciamo che allora non ascolta più quel grido, perché
non ascolta più, perché non c'è più niente da ascoltare, direi. Ma lo stesso vale anche per Israele, no? Lo dice a profeta Amos, e Dio lo dice anche al profeta Geremia: non pregare più, è inutile ormai, il peccato del mio popolo è così grande che perdi il tuo tempo se preghi, non vale la pena. Qualche cosa di simile abbiamo qui. La misura è colma. Dio non ascolta più perché non è più possibile.
Troppo tardi, c'è un troppo tardi nella Bibbia e come nella storia delle vite umane. Ecco, poi segue allora la partenza degli ebrei, partirono da Ramses alla volta di Succotto in numero di 600.000, poi più i bambini e le famiglie, quindi un numero esorbitante, così sembra. Poi dice il tempo durante il quale abitarono in Egitto fu di 430 anni, anche questa è una cifra molto grande, ma può essere abbastanza verosimile. Al termine di questi anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Notte di veglia fu questa. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele di generazione in generazione. Ecco, la notte è sempre stata un tempo di grandi eventi nella storia di Israele, no?
Ci sono grandi eventi, come si sa, no? la Pasqua ebraica celebra quattro notti: la notte della creazione, la notte del sacrificio di Isacco, la notte del passaggio del mare, che non è proprio quella qui, è quella del capitolo 14, ma la notte dell'uscita dall'Egitto, comunque
adesso ci arriviamo, sì, ecco.
E poi la notte dell'arrivo del Messia.
Ecco, ma sì. Quella sì. Deve ancora venire quella notte, sì, per gli ebrei, diciamo. Arrivare, sì. Ecco, diciamo che, cioè, per capire bene, c'è una sincronicità tra la Pasqua e l'Esodo, cioè sì. Avviene tutto nella stessa notte, diciamo, nel racconto.
Allora no, il racconto del capitolo 14 accade tre giorni dopo.
Tre giorni dopo la Pasqua.
Sì. E dopo tre giorni che
è perciò che dopo tre giorni c'è la resurrezione. Sì, sì, sì. Diciamo. Certo, sarebbe molto interessante fare una lettura di tutta la simbolica del cristianesimo assunta dai testi biblici. Sì.
Ah, sì, certo, soprattutto la festa di Pasqua, no? Che celebra la creazione, perché è il passaggio dalle tenebre alla luce.
Senta, sempre ancora in questo capitolo 12 c'è una serie di prescrizioni: una sola casa si mangerà, non spezzerete alcun osso della carne, eccetera eccetera, e poi vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che è domiciliato in mezzo a voi. Questo è già un elemento di forte innovazione, no?
Abbastanza, sì, ecco, no? Che il nativo e poi lo straniero che risiede fra di voi, no? Quello che è residente, non quello di passaggio, no? ha qualche diritto di appartenenza allo stesso popolo, perché è l'ospite. È l'ospite. E lì vediamo, penso, uno dei casi dove è illustrata la legge dell'ospitalità per lo straniero. Se sta a casa, celebra con noi, perché fa parte della famiglia o diventa quasi membro della famiglia.
Ecco, però questo appunto deve essere evidenziato, perché sì. Non è detto che fosse così chiaro. Dunque, poi al capitolo 13 c'è una sorta di ripetizione dell'evento con la consacrazione di ogni primogenito, questa volta di ogni primogenito degli ebrei. Che cosa vuol dire consacrare ogni primogenito? Uccidere di nuovo?
No, non penso. C'è l'idea fondamentale nella Bibbia, e non soltanto nella Bibbia, anche in quasi tutte le religioni, che il primo prodotto dei campi è il primo genito di una famiglia, come il primo genito delle greggi, è una specie di regalo di Dio. No? C'è un evento, un nuovo inizio.
Quindi consacrare può voler dire come dopo sarà consacrato,
sì,
Samuele.
Consacrare significa riconoscere che appartiene a Dio, appartiene a Dio in modo speciale, come si offre il primo covone della mietitura, il primo genio, perché è Dio che dà tutto e quindi si riconosce quello ridando a Dio una parte. Il primogenito degli ebrei evidentemente non deve essere sacrificato, deve essere redento, riscattato comunque, ma si deve riconoscere che il primogenito è un regalo particolare di Dio,
che Dio l'ha dato, e quindi a lui va consacrato,
sì, a lui appartiene, ecco.
Ecco, poi di nuovo in quel giorno tu istruirai tuo figlio, quindi questa che ha chiamato catechesi molto presente e ricorrente, a causa di quanto ha fatto il Signore per me quando sono uscito dall'Egitto, sarà per te segno sulla tua mano e ricordo fra i tuoi occhi, perché la legge del Signore sia sulla tua bocca. Sì. Ecco, anche questo intanto rimanda a una pratica che sarà poi tra gli ebrei, ma è significativo questo entrare fisicamente nel corpo della persona.
Sì. Sarebbe un po' come i tatuaggi di oggi, no? Che hanno ciascuno un significato particolare, ma sarebbe un modo di ricordare anche fisicamente l'evento fondamentale della storia di Israele. L'evento fondamentale della storia di Israele è l'uscita dall'Egitto.
Ecco, ma ricordarlo al punto di averlo segnato tra gli occhi, sulla mano e presente nella bocca.
Sì, perché è più importante dell'inizio della monarchia, per esempio, no? La costruzione del Tempio. La libertà è la prima patria di Israele, prima della terra.
Prima della terra la libertà.
È la libertà, sì.
Ecco, alla fine del capitolo 13 con il 14 inizia la descrizione del passaggio del mare, in cui però anche qui vari racconti confluiscono. In uno vi è una specie di cacciata da parte del faraone, cioè sembra che sia il faraone che finalmente li lascia andare con grandi proteste invece da parte dei ministri che dicono: e adesso chi lavorerà per noi? In un altro è il Signore che manda un forte vento e fa prosciugare il mare. In un altro ancora è Mosè che stende il braccio sul mare e divide le acque. Realisticamente che cosa può essere effettivamente successo? C'è chi parla di anche diversi esodi, cioè diverse uscite dalla terra d'Egitto.
Sì, ecco, non sappiamo esattamente cosa sia accaduto, possiamo soltanto dire che fra tutti i racconti, fra tutte le tradizioni che abbiamo sull'esodo, ce n'è una che può essere un po' più realistica, no? O che può descrivere un evento verosimile. E sarebbe quello che parla del vento. Probabilmente, è quasi sicuro quello, no? Non hanno attraversato il Mare Rosso, è impossibile. No? Hanno attraversato, sono passati lì dove c'erano laghi, no? Dove c'è il canale.
Una palude.
Di Suez, una palude. C'erano lì anche lagune, si potrebbe dire. Il vento può aver soffiato tutta la notte e forse anche c'era una marea, e quindi una parte scoperta dalle acque è stata prosciugata dal vento, e probabilmente che gli ebrei sono arrivati da quella parte di notte e gli egiziani pure, ma gli egiziani si sono messi nella parte prosciugata dal vento, mentre gli ebrei erano la parte più protetta. E quando il vento ha smesso di soffiare, il mare è tornato al suo posto e ha travolto gli egiziani. E gli egiziani, anche secondo il racconto, sono arrivati con i carri, e i carri si sono bloccati nella sabbia umida, quindi non potevano più andare né avanti né dietro.
Quindi questo comunque sarebbe un qualche passaggio c'è stato, quindi in qualche modo deve essere.
Ma non
accaduto.
Sarebbe nemmeno passaggio, no? È semplicemente il mare si è ritirato e poi è tornato al suo posto. Ma il passaggio, questo è l'altro racconto dove Mosè stende la mano sulle acque e divide le acque, e questo è il racconto posteriore, secondo la gran maggioranza degli esegeti, che riprenderebbe l'idea del passaggio del Giordano. No, dove le acque si fermano e formano due muri d'acqua.
Ecco, ritorno all'idea del muro d'acqua. Sì. Allora, noi abbiamo estrapolato alcuni versetti dal capitolo 14 che adesso leggiamo, in modo che questo racconto sia più coerente, e questo è il racconto che poi è prevalso nelle narrazioni, nei film, nelle immaginazioni, questo Mosè che appunto ferma le acque.
Il Signore disse a Mosè: «Comanda ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pia Chirot, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Sefon. Di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il Faraone penserà dei figli di Israele: vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del Faraone, ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il Faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando il faraone fu vicino, i figli di Israele alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani marciavano contro di loro. Allora ebbero grande paura e gridarono al Signore. Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina ai figli di Israele di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché i figli di Israele entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare. Le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece, i figli di Israele avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
Allora, abbiamo sentito, professor Scà, questo racconto. Dunque, prima di questo viene detto che Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe. Sì. Ecco, perché questo?
Perché per il mondo antico, e non soltanto, bisogna trovare la propria sepoltura nella propria terra. E quindi bisogna sradicare tutto quello che appartiene agli antenati di Israele e che si trova in Egitto. Le radici di Israele non sono in Egitto, quindi le ossa di Giuseppe, che è venuto in Egitto, devono essere riprese e portate nella terra di Israele, perché alla fine del capitolo 50 del libro della Genesi Giuseppe ha fatto giurare ai suoi fratelli di riprendere le sue ossa e di riportarle in Israele.
Ecco, dunque poi abbiamo una colonna di fuoco durante la notte e di nube durante il giorno. Ecco, qual è il ruolo del fuoco? Già l'abbiamo incontrato varie volte, della nube in tutto l'Antico Testamento. Che cosa sono queste due immagini?
Sì, sono immagini che troviamo qui per la prima volta e che troveremo più volte durante il racconto della permanenza di Israele nel deserto. È la guida, sono fenomeni naturali forse conosciuti nel deserto, no? Colonne di sabbia oppure nuvole che e allora anche fenomeni luminosi durante la notte, la sabbia, non so esattamente. Il simbolo della nube è il simbolo della presenza di Dio, ecco, no? Perché la nube nasconde, però è un segno di presenza, però nello stesso tempo nasconde, e il fuoco trasforma, no? Trasforma tutto in fuoco, quindi è anche segno della presenza di Dio. E perciò la colonna di nube di fuoco, no? Con la sua ambivalenza, no? Oppure la coincidenza degli opposti, come direbbero gli specialisti delle religioni, sono simboli della presenza di Dio per Israele.
Ecco, e poi, adesso non l'abbiamo letto, ma sempre nel capitolo 14, ai versetti 11 e 12, ci sono di nuovo le proteste di questi poveretti che si sono messi in viaggio e che cominciano a rimpiangere un po' l'Egitto e dicono: ma forse che non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portato a morire qua, se era per farci morire potevamo anche morire lì. Ecco, questa protesta che si insinua perché la libertà costa fatica, lei diceva prima. La libertà viene prima di tutto, ma è una conquista faticosa la libertà, no?
È faticosa, sì. Questi due versetti probabilmente sono stati aggiunti, però introducono il tema delle famose mormorazioni di Israele nel deserto. No? Israele appena arriva nel deserto già si mette a protestare perché rimpiange l'Egitto. Ecco, no?
Rimpiange quando era schiavo, ma comunque stava tranquillo, se non altro. Sì. Ecco.
Perché per, come dire, arrivare alla libertà bisogna non soltanto uscire, ma vincere la paura del tiranno, e finché ci sarà la paura rimarranno schiavi. E quello lo dice anche San Paolo nella lettera agli Ebrei: non abbiamo ricevuto uno spirito di paura, ma di figliolanza.
Ecco, e poi lei ama molto lavorare sui simboli, anche nei libri che citavo prima, appunto l'elemento simbolico è sempre fortemente analizzato. Questo passaggio attraverso l'acqua, attraverso il mare è sempre qualcosa di negativo per gli ebrei, perché è una minaccia, è qualcosa che loro non praticano, non frequentano. Ecco, però ci si salva appunto passando attraverso qualcosa di pericoloso, di duro, di ostile.
Sì, il mare, lo vediamo apparire per la prima volta nel libro della Genesi, il primo capitolo, è il mondo del caos, no? Un mondo non ancora domato, non ancora organizzato, e quindi un mondo pericoloso, anche il mondo della morte, infatti, no? E il passaggio del mare, qui simbolico in poche parole, significa che Israele, passando del mare, muore alla schiavitù per nascere alla libertà. Muore all'Egitto per nascere nel deserto e diventare il popolo di Dio. Quindi muore alla morte, muore all'oppressione, alla tirannia, e lascia nel mare quello che è negativo. Questo è una nascita, deve ancora crescere ben evidentemente, e ci saranno altri episodi nel libro dell'Esodo, poi il libro dei Numeri, che mostreranno che Israele deve crescere e maturare. Però qui abbiamo il momento iniziale della nascita alla libertà.
Ecco, poi questo racconto sarà ripreso più e più volte durante la Bibbia, no? In molti salmi, nei profeti che riraccontano questo passaggio del mare, poi anche nel Nuovo Testamento. Ecco, c'è una sorta di relazione, evidentemente sì, soprattutto se questo libro è stato scritto dopo l'esodo da Babilonia. Ecco, quale rapporto fra questo primo esodo e l'esodo che si avrà poi verso Babilonia e poi il ritorno invece nella terra promessa?
Beh, è ben probabile che una parte del racconto, specialmente il racconto che parla del passaggio del mare sulla terra asciutta, sia stato scritto proprio quando Israele è uscito dalla Babilonia, dopo la liberazione dalla Babilonia.
Quindi la seconda liberazione.
È una seconda liberazione, però proiettata o retroproiettata nel passato.
Senta, ma perché questo bisogno di riproiettare nel passato? Cioè, per far vedere che c'è un fondamento più forte a quello che sta accadendo.
Allora, faccio sorridere quando dico questo. È a causa di Luca 5,39. Il vecchio è sempre migliore. Parla del vino. Però nel mondo antico, se una istituzione ha valore perché è antica, e più antica è, più valore ha. E quindi un evento ha più valore quando aveva già, come dire, una prefigurazione nel passato. Quell'evento raccontato qui rinvia alla creazione, perché nel terzo giorno della creazione Dio ha fatto apparire la terra asciutta. Quindi lo stesso Dio, per salvare Israele, adopera la potenza che ha adoperato per creare il mondo. Il salvatore di Israele è il creatore del mondo. Israele, nella sua salvezza, vive una specie di nuova creazione. Esattamente come uscire dalla Babilonia significa vivere una nuova creazione. Israele rinasce, è ricreato.
Certo, è incredibile questo intersecarsi di simboli, di rimandi, no? È una foresta di simboli la Bibbia.
Eh sì, sì,
Senta, ecco, alla fine comunque di tutto questo racconto, al capitolo 15, c'è così l'inserimento di un testo particolare che è un canto, viene detto il canto di Mosè. Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore, e tra l'altro appunto all'inizio facevamo riferimento a quel brano che vuole cantare il cantico di Mosè, e che adesso sentiamo in alcuni suoi frammenti, prende tutto il capitolo, che è molto bello, ma effettivamente anche questo molto celebrativo, però anche molto duro. Allora leggiamo questo canto.
Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo canto al Signore e dissero: voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare, i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso, gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Con sublime maestà abbatti i tuoi avversari. Scateni il tuo furore, che li divora come paglia. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel fondo del mare. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li ricoprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde. Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello. Dietro a lei uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il ritornello. Cantate al Signore, perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.
Professor Scala, allora, dunque, intanto il canto di Mosè o il canto di Miriam? All'inizio è come canto di Mosè, finisce come canto di Miriam.
Sì, e poi Miriam lo canta con le donne al versetto 21. Ecco.
Ma è probabile che fosse anche possibile che fosse un canto di Miriam, che poi è stato assunto da Mosè perché era il capo, diciamo, no?
Sì, sì, è possibile, no? Si attribuisce a Mosè perché è il grande personaggio, detto per il capitolo 14, però si menziona anche Miriam perché è un canto di vittoria. E che in Israele molto spesso erano le donne che cantavano i canti di vittoria. No, ne abbiamo alcuni esempi nella Bibbia, nel libro dei Giudici, capitolo 5, dopo la vittoria di Davide su Golia. No, anche lì le donne arrivano con i tamburini, e la famosa storia della fila di Jefte, no? La fila di Jefte arriva col tamburino per celebrare il padre vittorioso. Quindi era abbastanza normale avere in Israele un canto celebrativo che era cantato dalle donne, ecco, che tornavano per incontrare l'esercito vittorioso.
Ecco, naturalmente alla nostra sensibilità questa esaltazione del Signore perché ha fatto sprofondare nel mare cavallo e cavaliere sì, non appartiene più alla nostra sensibilità, però forse, come diceva lei, cioè avevano varcato il segno, no?
Sì, sì, soprattutto perché Israele non ha mai avuto un grande esercito, si potrebbe dire, raramente, di rado, cioè Acap, no? Molto spesso è stato sconfitto, poi ha avuto paura, no? Questo era, come dire, l'arma per eccellenza del tempo era il carro, il carro con i suoi cocchieri, no? E chi aveva un esercito imponente di carri era quasi invincibile. E Israele qui, che è un piccolo popolo, canta una vittoria contro un esercito formidabile, no?
E naturalmente va sottolineato che non è Israele poi che ha combattuto e trionfato, ma è il Signore che ha espresso il suo giudizio in questo modo.
Sì, perché non è una battaglia, infatti, non c'è battaglia, è il mare che vince. Ora chi comanda il mare è Dio. E allora abbiamo soprattutto qui poesia e poesia epica. Nella poesia epica ci sono soltanto vincitori e vinti, e le vittorie sono totali. Nessuno scampa.
Nessuno scampa.
No, nessuno scampa. È l'epopea, no? È l'epopea. Allora, bisogna trovare il significato, e quando Dio trionfa non può trionfare a metà.
Non sarebbe il Signore.
Non sarebbe il Signore.
E poi soprattutto non sarebbe un segno di aver ascoltato quel grido degli schiavi.
Sì, sì, sì. Dà la vittoria al suo popolo, ecco, è una vittoria fantastica, ecco, non è una vittoria di Dio, ecco.
Bene, io la ringrazio molto, professor Scar. Naturalmente la prossima volta continueremo con la marcia nel deserto e poi arriveremo fino al Sinai, dove saranno date le tavole della legge. Una buona giornata a lei e grazie per essere
grazie
stato
tanto,
con noi.
Signora.
Ricordo che Antonella Borghi è in regia, Paola Tagliolini è curatrice del programma, Cristiana Munzi la consulente musicale. Le letture sono state eseguite da Danilo De Girolamo, Enrico Murgia ci ha seguito per la parte tecnica. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.